Però vacanza non è per forza partire, non è per forza raggiungere una meta esotica. È il tempo in cui le scuole si chiudono. È il tempo in cui anche gli uffici, la maggior parte degli uffici chiudono. Ed anche se noi non partiamo e non andiamo da nessuna parte, ugualmente questo tempo influisce un po' sulla nostra vita. Noi ne subiamo un po' le conseguenze. È il periodo questo in cui abbiamo sicuramente molto più tempo a disposizione rispetto agli altri mesi, possiamo finalmente rallentare l'orologio che scandisce il nostro tempo durante l'inverno a ritmi sempre più incessanti, e sono proprio questi i momenti in cui rallentiamo, in cui mettiamo un po' il freno a mano, anche con i nostri pensieri, con le nostre attività, con il nostro modo di fare. È proprio questo il periodo in cui ti rendi conto di quanto negli altri mesi la vita è veramente frenetica, va veramente veloce, va veramente di corsa. Oggi noi forse abbiamo più cose a disposizione, più tecnologia, più mezzi di trasporto rispetto agli anni passati, ma ugualmente una cosa che vedo che manca a tutti noi è il tempo. Il tempo è una cosa che nei nostri giorni manca, non c'è mai tempo per fare tutto quanto. E spesso quel tempo che noi abbiamo non lo spendiamo per le cose veramente necessarie. I nostri pensieri molte volte sono sempre impegnati a guardarci insieme, intorno a noi, agli impegni che abbiamo. E molte volte questo ci ruba il tempo ai fratelli, questo ci ruba tempo alla famiglia, alla nostra famiglia, e spesso ci ruba anche del tempo nella lode al Signore. Spesso le nostre preghiere sono un po', le nostre preghiere di lode sono un po', diciamo, mescolate con le nostre necessità. Molte volte le nostre preghiere sono più le volte che chiediamo aiuto al Signore, giustamente, che pensiamo ai nostri problemi. Molte volte noi ci dedichiamo, se è vero, abbiamo un tempo di preghiera, già possiamo dire è un miracolo se riusciamo ad avere un tempo di preghiera per noi. Ma quando lo abbiamo, proprio per come siamo fatti noi, la nostra mente è portata principalmente per i nostri bisogni, per le nostre necessità. È così che il tempo di preghiera molte volte si tramuta un po' in delle richieste che noi facciamo sempre a Dio. Allora io oggi volevo prendere questo tempo, questi 30 minuti, 40 minuti, per lodare il Signore esclusivamente per quello che Lui è. E questa è una cosa bellissima che riempie proprio il nostro animo, lodare il Signore per quello che Lui è, toglierci dalla nostra mente ogni pensiero, lodare il Signore sì per le benedizioni che abbiamo, grazie a Dio, ma fermarci e lodare il Signore per quello che Lui è, per la sua persona. E io lo vorrei fare insieme a voi leggendo un salmo. Non vi dico adesso il salmo perché sennò già partite alla ricerca, adesso ve lo dirò. Volevo dirvi una cosa prima, i salmi sono talmente importanti che Gesù stesso faceva riferimento spesso ai salmi. E infatti, in effetti, i salmi è un insieme di bellezze, perché insieme i salmi racchiudono, è vero, sono degli inni del cristiano che ci aiutano nella nostra lode a Dio, ma sono anche un libro di preghiere. Ho sentito un fratello tempo fa che diceva che finché non ha passato una prova ha riscoperto la bellezza delle parole dei salmi. I salmi anche ci imparano ad avvicinarci sempre di più a Dio, anche attraverso le preghiere. E allora noi oggi vogliamo lodare il Signore attraverso il Salmo 148, che vi invito intanto a prendere, dopo lo leggeremo. Volevo spendere soltanto due parole sul contesto di questo salmo. Non si sa esattamente se sia stato scritto prima del ritorno degli esuli da Babilonia o subito dopo che il popolo, i giudei, erano ritornati dall'esilio in Babilonia. Non sappiamo con esattezza se prima o dopo. Però leggendo sappiamo una cosa certa. Lo scopo, perché è stato scritto questo salmo? Voi sapete che il popolo di Israele è stato per anni, anni, generazioni e generazioni in esilio, e i babilonesi, come tutti gli altri popoli pagani, adoravano i cieli, adoravano il sole, adoravano la luna, adoravano le stelle, per loro gli effetti atmosferici, il vento, il caldo, erano manifestazioni di alcuni dei. E così si correva il rischio che le generazioni di ebrei, le nuove generazioni, potevano un po' trascendere, mistificare la realtà. E allora il Salmo 148 vuole ribadire una cosa importante. Guardate che il sole e la luna non sono dei, le stelle non sono divinità, ma tutto il creato, tutto che voi, quello che voi vedete, sono creature di Dio. Quella è opera e mano di Dio. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui forse è molto peggio di quella idolatra dei babilonesi, perché oggi la società afferma che tutto quello che noi vediamo è venuto fuori in un modo naturale. Non sanno dare una spiegazione perché è stato creato l'universo, perché ci ha creato, non sanno ancora capire esattamente come è avvenuto, e non lo potranno mai sapere finché non leggono la Bibbia, però la convinzione di oggi è quella di togliere questo fatto, che Dio è il creatore dell'universo, e questo lo insegnano anche nelle elementari, nelle scuole. E allora così il primo punto di questa celebrazione, di questa lode a Dio, è proprio il fatto che Dio è un Dio creatore e Dio provvede anche. E noi vogliamo leggere allora i primi quattro versetti. E questo è un po' la lode che viene data a Dio dai cieli. I cieli lodano Dio. E questi primi quattro versetti ce lo ricordano. C'è un fratello o una sorella che può leggere i primi quattro versetti? Grazie. Lodatelo, dice, stelle, acque sopra di cieli. E poi il versetto 5 e 6 dice, perché devono lodare il Signore? Versetto 5 e 6 dice, tutte queste cose lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono create. Ed Egli le ha stabilite in eterno e ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. E questo salmo possiamo dividerlo in due punti, in due parti. Come vedete inizia con alleluia e finisce con alleluia, lode al Signore. E poi c'è una distinzione, una lode dai cieli e la lode dalla terra. Perché allora, dice, devono lodare i cieli il Signore? Perché Lui comandò e furono create. Dio le ha create e le ha stabilite per sempre. E la parola che è utilizzata in questo salmo è una parola che deriva da una parola ebraica che il suo si dice bara, e questa parola parla proprio di creare qualcosa dal nulla. È utilizzata questa parola proprio per creare qualcosa dal nulla, e questa capacità è una capacità che solo Dio ha. Creare qualcosa dal nulla, creare attraverso la sua parola. Quando viene descritta qualcosa che crea l'uomo, non viene utilizzata la stessa parola, ma viene utilizzata la parola asa, perché significa proprio mettere insieme dei materiali già esistenti. L'uomo non può creare dal nulla, ma può mettere insieme dei materiali che già esistono, ma il Signore, come ci ricorda questo salmo, ha creato l'universo, ha creato i pianeti, ha creato i cieli attraverso la sua parola, esclusivamente dalla sua parola. Dice, ma non solo egli la crea, non solo ha creato i cieli, non solo ha creato la luna, il sole, le stelle, l'universo, ma ha regolato in maniera permanente il loro ordine. L'ordine e la regolarità dei corpi celesti e delle forme è causa proprio del suo coinvolgimento creativo. E il Signore sostiene ancora l'universo, i pianeti, le stelle. E il Signore, nel momento che ha creato i cieli e le stelle, ha fatto un decreto. La legge, possiamo dire, la legge della creazione. E questa legge, noi ancora oggi possiamo vederla, perché la legge della creazione non è tramontata, e ancora sussiste. Noi possiamo vedere queste manifestazioni della sua creazione, e nel creato, per quello che è la nostra percezione, perché per quello che noi possiamo vedere, ma nel creato, nell'universo in genere, c'è una grande varietà. Ci sono diversi tipi di esseri notevolmente differenti. Nel creato c'è una grande bellezza, che non è il film che ha vinto l'Oscar, ma è la creazione del Signore. Possiamo vedere il cielo azzurro, possiamo vedere la terra verde, che sono affascinanti per l'occhio umano. C'è una grande, nell'universo c'è una grande esattezza e precisione. E per coloro che possono e hanno la possibilità di vedere alcuni elementi con il microscopio, si rendono conto della precisione e della magnifica proprio creazione da parte di Dio. C'è una grande potenza. La materia nei cieli non è un grumo di materia morta e inattiva, ma c'è virtù, c'è un equilibrio perfetto, c'è un grande ordine nei cieli. E c'è anche un grande mistero. Ci sono dei fenomeni che noi in natura non possiamo capirli totalmente, non possiamo risolverli come invece gli scienziati cercano di fare. Ci sono dei segreti che non possiamo sapere, ma da quello che noi vediamo con i nostri occhi possiamo facilmente dedurre della eterna potenza e della divinità del grande creatore. È incredibile vedere la mano di Dio, come è grande nell'universo e come è perfetta anche in un piccolo animaletto. Se noi prendiamo il più piccolo animaletto che esiste sulla terra, se lo esaminiamo attentamente, vediamo che rifugia, che scappa dalla morte, che ama la vita, che evita gli incomodi e che tenga in esercizio i diversi sensi. E vediamo proprio la perfezione nel creato, e vediamo anche la perfezione anche nella terra, come il Signore ha creato in maniera precisa e perfetta sia l'universo e sia il più essere animale piccolo che è sulla terra. E allora, perché è scritto qua che questi cieli, luna, sole, stelle devono lodare il Signore? Come fanno a lodare il Signore? Sono prive della parola? Sono prive dello spirito? Sono prive del cuore? Il sole, la luna, anche se sono belli, come fanno a lodare il Signore? Non lodano Dio con la loro voce, perché non hanno voce, ma lodano Dio attraverso noi. Loro lodano Dio attraverso noi, attraverso la nostra voce, attraverso la tua voce. Il Signore a noi ha dotato di un'intelligenza per lodarlo anche attraverso il suo creato. E la Bibbia dice che noi possiamo conoscere che Dio esiste a causa di ciò che vediamo nella creazione. Prendiamo Romani 1 da 20 a 21. Romani 1 da 20 a 21. È scritto, infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. E questi passi ci stanno proprio dicendo questo, che noi possiamo vedere la mano di Dio, la sua perfezione attraverso la creazione. L'immensità dell'universo e delle forze che in esso sono all'opera fa proprio pensare alla potenza del Signore. L'ordine perfetto fa pensare proprio all'intelligenza, alla sapienza infinita del nostro Creatore. E siccome le creature viventi passano, noi passiamo, ma la sua creazione, la creazione di Dio, resta. E quella è una testimonianza per tutte le persone che osservano la sua creazione. Noi molte volte guardiamo la natura, guardiamo il suo creato, ma molte volte anche noi non restiamo affascinati, non lodiamo il Signore per veramente quello che fa Lui. Però io sono sicuro che se entrasse oggi un personaggio famoso, un personaggio del calcio, un personaggio che ha realizzato un bellissimo quadro, che ha realizzato una bellissima canzone, io sono sicuro che ma la maggior parte delle persone si getterebbe addosso, intorno, perché riconoscono che quella persona ha fatto qualcosa, forse ha fatto un bel quadro, forse ha fatto una bella scultura, forse ha fatto un bel gol. E noi molte volte invece non riteniamo, non lodiamo il Signore nella maniera giusta per quello che Lui fa, per quello che noi vediamo. E così, vedendo un po' il primo punto, che è quella della lode dei cieli, vogliamo vedere il secondo punto, è la lode che viene dalla terra. E lo vogliamo fare leggendo i versetti da 7 a 12, se c'è un fratello che lo vuol leggere, Salmo 148, versetti 7-12. Prima abbiamo visto la lode dei cieli e adesso vediamo la lode dalla terra. Grazie. Abbiamo letto chi è che loda il Signore dalla terra e poi c'erano anche i versetti 13 e 14 che ci dice perché queste cose lodano il Signore. È scritto: lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è esaltato. La sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Egli ha ridato forza al suo popolo a motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. E così, come ho detto, questa è la parte che descrive proprio la lode che viene dalla terra e ci dice anche perché viene lodato il Signore. Perché viene lodato il Signore. E così il salmista, come abbiamo letto, passa ad elencare la terra e tutti i suoi abitanti che lodano il Signore e colloca le creature marine all'inizio della lista, poi il mare e i suoi misteriosi fondali che erano associati anche questi alla religione cananite, perché pensavano che il vento La pioggia erano manifestazioni di un Dio che era in controllo della natura. Qui descrive anche i più mostruosi e terribili devono lodare il Signore, se pensiamo alle profondità dell'abisso, a quelle cose che a noi sfuggono, possono e debbono dar lode al Signore, perché Dio li ha creati e li ha stabiliti a loro, dandogli un luogo e una funzione. Se noi osserviamo il cielo, è bello, è perfetto. No, ogni volta che andate, quando sta tramontando il sole, vediamo proprio una bellezza magnifica. Tutta la terra insieme sono bellissimi. Eppure il Signore non solo li ha creati, ma li governa anche. E siccome il Signore ha creato tutto e nulla superiore a Lui, ogni creatura rimane sotto il suo controllo. E allora, come si loda il Signore? Come possiamo lodare il Signore? Tutte queste creature, l'universo, come lodano il Signore? Oltre che alla nostra voce, oltre con la nostra lode, rimanendo ed agendo per lo scopo per cui sono stati creati. Alla fine del Salmo, come avete visto, il salmista descrive l'essere umano, descrive l'uomo. E questa è una cosa bellissima, una cosa magnifica, perché a differenza degli animali, a differenza dei pianeti, il Signore all'essere umano ha dato il potere e la dignità di lodarlo. Dio è il creatore della razza umana e la razza umana è l'apice della sua creazione, l'uomo. L'uomo, quindi, a differenza delle altre creature, è il vero cantore della creazione e qui viene rappresentato secondo tutte le età e secondo tutte le dignità: re, nazioni, principi, giovani, fanciulli, vecchi e ragazzi. È l'uomo che si fa portavoce della lode al Signore per tutta la creazione. Il salmista chiede che tutti i re della terra, tutti i popoli lodino il Signore, perché solo il suo nome è sublime, cioè merita in assoluto lode e gloria. Solo il Signore è santo, solo il Signore è creatore, solo il Signore è l'Altissimo, solo il Signore è l'Onnipotente, solo il Signore è l'Onnisciente, è l'Eterno Misericordioso. E sono virtù queste che noi, come esseri umani, la sua misericordia, la sua onniscienza, la sua onnipotenza, noi possiamo ammirare a differenza delle altre creature e lodare. Quindi qui dice uomini di ogni età, anche le persone che stanno più avanti con l'età, forse le persone in cui devono portare avanti il frutto della vecchiaia, forse non pensare esclusivamente ai dolori, ai malanni, anche se è difficile, alla loro debolezza, ma anche per loro hanno l'occasione di lodare il Signore. E poi i bambini che sentiamo, ma anche loro possono e devono lodare il Signore. Qua dice proprio anche i bambini, grandi e piccoli, devono lodare il Signore. E noi bambini nelle nostre riunioni li sentiamo poco lodare il Signore. E così, come avrete notato, il Salmo inizia con le creature angeliche che sono più vicine a Lui, al trono di Dio, e il Salmo si conclude con gli abitanti della terra. E qui dice le persone più vicine a Lui, grazie al patto che ha fatto con loro, i credenti, i suoi figli. È molto bella questa frase, il popolo che gli sta vicino. È molto bello perché se pensiamo che Dio è circondato da angeli, eppure Dio vuole che il popolo nostro ora qui sulla terra gli sta vicino. Leggendo questo versetto, ma un po' anche tutti i salmi, noi vediamo come Dio ama e si prende cura di tutta la creazione. Ma la cosa magnifica è che Dio ha un'affinità particolare per il suo popolo, per i suoi santi, che chiama qui il popolo che gli sta vicino. Tu stai vicino a Dio oggi? O sei lontano? Stiamo vivendo per lo scopo per cui il Signore ci ha chiamato? Cioè, stiamo vivendo per lodare il Signore? O siamo lontani dal Signore? O forse per un motivo o per un altro siamo sempre un po' lontani e non siamo vicino, come la descrizione di questo salmo, per lodare il Signore. Il Signore desidera che i suoi figli lo lodino. In Isaia 48 è scritto: avvicinatevi a me, ascoltate la parola del Signore. Non importa quanto tu lontano puoi essere, non importa quanto è grande il tuo peccato, ma Dio è pronto, se tu vuoi, ad avvicinarsi a te. Il Signore ci chiama proprio ad essere vicino a Lui, a non scoraggiarci, a non essere lontano da Lui per tanto tempo, per troppo tempo, forse per alcuni per l'eternità. Dio vuole e desidera che i Suoi figli lo lodino, ma non a distanza, non lontani, ma vicino a Lui. Il Signore vuole che i Suoi figli sono vicino a Lui. Non più forestieri, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Dio ama e si prende cura di tutta la creazione, ma ha un'affinità particolare per il suo popolo e li ha dotati di gloria. E qui dice: ha ridato forza, egli ha ridato forza al suo popolo. E questa rappresenta proprio l'opera redentrice di Dio. Dio ci ha ridato forza attraverso il Cristo Gesù, ci ha redento, ci ha ridonato nuove forze per essere vicino a Lui, ci ha sollevati per lo scopo di dare gloria a Lui. E questa parola "ha ridato forza al suo popolo" letteralmente è: ha innalzato un corno al suo popolo. Il corno è spesso usato come immagine di forza nella Bibbia. Quando suonavano la carica, il popolo di Israele suonava un corno per dare la carica, perché era un suono che veniva sentito anche a distanza. Egli ha ridato forza al suo popolo, il Signore ha redento al suo popolo. Allora, in conclusione, fratelli, noi viviamo in una società che non riconosce Dio, viviamo in una società che è contraria a Dio, e noi lo vediamo come si vuole distruggere il concetto di famiglia, come si vuole distruggere il concetto della creazione. Come ho detto prima, viene già insegnato nelle scuole elementari che la creazione è nata per un caso. E la società di oggi cerca di abbattere la testimonianza di Dio in ogni modo. Dio invece ha chiamato a noi, ha chiamato a me, ha chiamato a te, il suo popolo, a lodarlo per quello che Lui è, anche attraverso il creato, anche attraverso la sua creazione. Però, cari fratelli, bisogna che noi lodiamo con tutti noi stessi. È molto bello quando noi veniamo qua la domenica mattina e cantiamo le lodi al Signore, lodiamo il Signore anche in preghiera, ma non dobbiamo lodare il Signore soltanto con la nostra parola, con la nostra lingua, ma dobbiamo lodare il Signore anche con la nostra coscienza, con le nostre azioni, con la nostra vita, con le nostre opere. Alcune volte può accadere che nella nostra vita perdiamo la forza di lodare il Signore. accadono delle cose nella nostra vita che ci portano lontano dalla lode dal Signore. Alcune volte succedono delle cose che noi non riusciamo a comprendere totalmente e forse la nostra lode si raffredda. Ma se noi restiamo fermi sulla parola di Dio, ma anche sulla creazione, noi vediamo che è un Dio meraviglioso, che è un Dio perfetto, è un Dio misericordioso per tutto quello che Lui dona attraverso la creazione. E così, fratelli, anche noi, insieme alla creazione del cielo, insieme alla creazione della terra, noi siamo invitati ad associarci a questo concerto, chiamiamolo, a questo coro che è fatto dalla creazione e dalle nostre parole e dalla nostra voce. E noi siamo la voce della lode al Signore. Da un lato dobbiamo adorare Dio per la sua grandezza, perché solo il suo nome è sublime, come ci ha ricordato questo Salmo. La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli, ma dall'altro canto riconosciamo la sua bontà, poiché Dio, come ci ha ricordato questo Salmo, è vicino alle sue creature. Egli ha sollevato la potenza del popolo che Egli ama. Voglio lasciarvi con una domanda, ma alla fine, tutta la nostra vita, per noi che siamo credenti, che cos'è se non una lode al Signore? A cos'altro siamo destinati noi, se non quella di lodare il Signore? E quindi la lode al Signore è il nostro omaggio. E noi saremmo ingiusti se non lo facessimo di continuo nella nostra vita, nella Chiesa e nella nostra vita personale. Volevo concludere rileggendo il Salmo, Salmo 148. Alleluia! Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i Suoi angeli, lodatelo voi tutti i Suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei cieli, tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono create, ed Egli le ha stabilite in eterno, ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegue i suoi ordini. Monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli. Re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani e fanciulli, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è esaltato. La sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Egli ha ridato forza al suo popolo, a motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. Alleluia.